è la stessa Corte Costituzionale in una sentenza a dire: la natura del referendum abrogativo nel nostro sistema costituzionale è quella di atto fonte dell'ordinamento, dello stesso rango della legge ordinaria. La stessa Corte Costituzionale imposta il referendum come un atto fonte. Si dice però è un atto fonte esclusivamente negativo, nel senso che col referendum si possono togliere atti, non aggiungere atti. A livello nazionale non esiste nessuna forma di referendum propositivo. Se il corpo elettorale vuole fare una legge, c'ha in mano lo strumento, anche quello classificato di solito tra gli strumenti di democrazia diretta, con un po' di fantasia, di svolgere un'iniziativa legislativa popolare. Si raccolgono 50.000 firme e si deposita il progetto presso la Presidenza della Camera, che poi la insabbia regolarmente, per cui la sabbiatura è garantita. E invece il referendum abrogativo, che non è insabbiabile come vedremo, ha solo una capacità negativa, ablativa, toglie. Ovviamente togliere non significa lasciare l'ordinamento monco, creare solo dei buchi, perché l'ordinamento si riespande, togliendo si possono creare situazioni diverse. Se si toglie da una frase un non, non è che sia fatto solo un'opera di ablazione, si è fatto un'opera anche di creazione di un significato nuovo. Non mi piace la marmellata, togliete il non, cambia il senso della vita. Mi piace la marmellata. E si è tolto soltanto una cosa, per cui è un po', come dire, miope la cosa che spesso si dice su una natura meramente ablativa. Attenzione, perché questo vedremo essere un grosso problema di interpretazione dei limiti del referendum. I limiti del referendum sono specificati nello stesso articolo 75, che ci dice: è indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale. Vedete, già il legislatore costituzionale si pone il problema se il referendum debba colpire l'atto o debba colpire anche semplicemente una disposizione, e la risposta è l'atto o la disposizione, totale o parziale, cioè di singoli parti del testo, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando non richiedono 500.000 elettori e o 5 consigli regionali. Questo è l'unico dato che ci dà la Costituzione. La Costituzione, vedrete, non parla neanche di un giudizio della Corte che è stato aggiunto poi con legge costituzionale. Però c'è un rinvio alla legge, l'ultimo comma dice: per le procedure ci pensa la legge ordinaria. La legge ordinaria, voi sapete, perché più volte ve l'ho detto, è una legge che risale al 1970. E già vi ho sottolineato la stranezza di un sistema costituzionale, 352 del 1970, che per ben 22 anni non ha attuato uno strumento fondamentale del quadro, no? La sovranità appartiene al popolo, che esercita nelle forme previste dalla Costituzione. La Costituzione prevede il referendum ex articolo 65, il legislatore ordinario per 22 anni non ha organizzato il referendum. Notate che, mancando una legge sul referendum, anche il meccanismo del 138 è rimasto bloccato. Nel senso che fino al 1970 non era possibile approvare leggi costituzionali con la sola maggioranza assoluta, perché mancava il modo per richiedere il referendum. Allora, attraverso un'interpretazione o forse una convenzione, cioè un accordo tra le forze politiche, si è detto: le riforme in Italia, finché non esce la legge sul referendum, bisogna farla con la maggioranza dei 2/3, e non basta la maggioranza assoluta. Nel 1970 si fa la legge sul referendum, anche questo l'avevo già anticipato, come contropartita per la legge del divorzio. La maggioranza allora laica, bei tempi, del Parlamento italiano decide di approvare una legge sul divorzio, la componente trasversale cattolica decide di non fare ostruzionismo, i rapporti erano un po' più gentili da adesso, in cambio però dice approviamo la legge sul referendum in modo che noi possiamo chiedere il parere del corpo elettorale. E così le due leggi escono insieme e il primo referendum si fa appunto sulla legge sul divorzio. La legge del 70 organizza l'intero procedimento e l'intero procedimento viene organizzato con delle scansioni temporali, per cui c'è un periodo che finisce il novembre ne ha 31? No, 30, 30 del 9, in cui c'è la fase del 1 gennaio, dell'1-1, c'è la fase della promozione, chiamiamo, del referendum, che è una fase complessa perché ci vogliono, mi pare, 10 lettori che firmano la richiesta di referendum, la depositano in un apposito ufficio della Cassazione, l'ufficio centrale per la Cassazione, per il referendum, e ricevono in cambio dagli uffici gli stampati su cui raccogliere le firme e possono iniziare la raccolta delle firme. Questa raccolta delle firme deve durare 3 mesi in questo periodo. Possono scegliere quando iniziare, ma la raccolta deve durare 3 mesi e non uno in più, un giorno in più, e devono essere raccolte 500.000 firme, tutte certificate, per cui questa è la fase, come dire, di grande mobilitazione per il referendum. Si costruiscono i baracchini in giro per le strade e si raccolgono generalmente molto di più, molte più firme che 500.000, perché poi queste firme vengono sottoposte al controllo, la verifica, e la verifica viene fatta dagli uffici diretti appunto dell'ufficio centrale della Cassazione, e gli uffici devono, e l'ufficio centrale della Cassazione c'è un mese di tempo per giudicare sulla regolarità l'ufficio centrale entro il 31-10. Questo è il periodo in cui viene verificata la regolarità, la chiarezza del quesito, può essere anche corretto qualcosa nel quesito, però il quesito ha un formato fisso, è definito dalla legge. La legge dice alla fine di raccogliere le firme si devono indicare i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare e la legge o l'atto avente forza di legge dei quali si propone l'abrogazione, completando la formula volete che sia abrogata, eccetera, eccetera. Quesito è questo, volete che sia abrogata la legge tra dettagli, il numero tra dettagli, articolo tra dettagli, le parole tra dettagli, cioè l'oggetto è riportato sul documento. L'ufficio della Cassazione, vi dicevo, deve riscontrare le eventuali irregolarità. Formulare il quesito, eccetera, e tutto questo viene trasmesso entro il 15 dicembre alla Corte Costituzionale, la quale poi ha tempo, si deve entro il 20 gennaio fissare la Camera del Consiglio per iniziare il processo e la sentenza deve uscire entro il 10 febbraio dell'anno successivo. Per cui in sostanza la Corte di Cassazione finisce i suoi lavori a metà dicembre, rallegrando il Natale dei giudici della Corte Costituzionale, che sanno che il periodo di Natale fino al 10 febbraio è il periodo utile per emanare la sentenza di ammissibilità. Dopodiché, se passa il giudizio della Corte, viene fissato il voto, la data del voto che è, come sempre, nei mesi della tarda primavera. Anzi, la legge dice esattamente anche quando, da qualche parte, 15 aprile e 15 giugno. Vedete che il meccanismo è un meccanismo lungo e complesso. Dura sostanzialmente un anno e mezzo. Perché è vero che uno non è che incominci il primo gennaio, però le date sono quelle. Togliete 3 mesi al 39, significa 36. Ecco, questa è l'ultima data utile per iniziare a raccogliere le firme. Per cui i primi 6 mesi dell'anno sono... Cosa facciamo? Facciamo il requisito, lo depositiamo, ci organizziamo, poi la deadline di partenza si parte con la raccolta delle firme, che deve chiudersi entro il 30 del 9 e non durare più di 3 mesi. E poi tutto il resto del procedimento punta a un voto che sarà nella primavera dell'anno dopo. Torniamo alle clausole di esclusione prevista dalla Costituzione, e vedrete che c'è un motivo per cui vi ho spiegato prima il procedimento e poi le clausole di esclusione. Dice l'articolo 75, nel secondo comma, non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio. Leggi tributarie, bilancio. Per i trattati internazionali, no, dice prima amnistia e indulto, e poi autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Quindi questo è l'80. Questo è il 79, questo è l'81, tributari non c'è un articolo specifico, sì, ce l'avrebbe, ma non importa. Queste sono le uniche clausole di esclusione, alcune delle quali voi capite che non ha un gran senso. Cosa significa abrogare per referendum una legge di bilancio? È un gioco impossibile, perché bisognerebbe aspettare che la legge entri in vigore e la legge di bilancio entri in vigore prima del 31 dicembre dell'anno precedente. Dura in vigore un anno, ma il referendum si svolgerebbe nell'anno successivo, cioè quando il bilancio ormai non ha più senso, è una legge di autorizzazione all'esercizio. L'autorizzazione viene data, il bilancio viene esercitato, alla fine dell'esercizio dicono no, abroghiamo l'autorizzazione, sì, ma il tempo notoriamente è asimmetrico e non si può tornare indietro. Qualcosa del genere si potrebbe dire anche sui trattati. Questa norma è stata voluta perché l'Italia in quegli anni era devastata da una grande polemica sullo schieramento internazionale, per cui si temeva che sull'adesione dell'Italia alla NATO ci potesse essere moti di piazza. Allora, l'esclusione dei trattati è stata voluta, in molte invece altre costituzioni il trattato è una tipica cosa che può essere sottoposta a referendum. Però anche qui c'è una difficoltà, perché la legge di autorizzazione ha autorizzato la ratifica. Una volta che la ratifica è stata autorizzata e il trattato è stato ratificato, il trattato entra in vigore nell'ordinamento internazionale, e come si fa a revocare l'autorizzazione di un gesto che si è già compiuto? Capite? Sono due leggi che hanno un carattere autorizzatorio, per cui non hanno un contenuto normativo che vada al di là dell'autorizzare quello specifico atto, che si chiami bilancio, che si chiami trattato, è quello che viene autorizzato. Per cui c'è anche una difficoltà logica da metterla in questo modo al referendum. Per i tributi e per l'amnistia e indulto il motivo è essenzialmente dovuto a una certa, come dire, sfiducia nei confronti degli italiani, per quanto riguarda il loro spassionato amore per le tasse. Guardate che questa è una cosa che in altri paesi non c'è. Ma voi immaginate cosa potrebbe essere un referendum che abolisce, che so io, l'IRAP o l'IRPEF? Propongo di votare l'abolizione dell'IRPEF e tutti dicono che bello, andiamo a togliere l'IRPEF. Poi si spegne tutto, poi la gente si rende conto che questo Stato che tanto viene denigrato qualcosa fa, perché io smetterei di insegnare di essere pagato da qualcosa, insomma, potrebbe essere un piccolo inconveniente, ma i trasporti pubblici, la polizia, cioè, tutto questo, l'illuminazione pubblica, cioè, insomma, qualche piccolo disastro potrebbe essere compiuto e di conseguenza, per non correre rischi, è stato tolto la possibilità di sottoporre a referendum le leggi tributarie. E l'amnistia e indulto, certo non è una cosa particolarmente importante, sta di fatto però che qua tecnicamente che cosa succederebbe? È stato dato un indulto recentemente, tante polemiche, l'hanno votato tutti, ma sono tutte molte polemiche. Adesso si fa il referendum, ci si mette un anno e mezzo a fare il referendum, per cui si vota adesso in primavera l'abrogazione dell'indulto dato un anno e mezzo fa. Viene abrogato e allora non succede niente. Non succede niente perché per un principio che si dice costituzionale del favor rei, del trattamento più favorevole all'imputato, comunque chi è uscito dalle carceri resta fuori dalle carceri, per cui l'abrogazione dell'indulto non comporterebbe nessun risultato perché i suoi effetti si sono sostanzialmente già esauriti con l'applicazione. Per cui in sostanza sono tabellate le quattro leggi che hanno dei significati, sì, quattro materie che hanno sì dei significati un po' particolari, ma a parte i tributi che costituisce un problema, le altre sono delle leggi che sono strutturalmente non facili da sottoporre a referendum. Questi sono gli unici limiti, però l'articolo 75 ci pone ancora un'indicazione importante, e cioè hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati a eleggere la Camera dei Deputati, per cui l'elettorato più esteso. La proposta soggetta al referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Allora, il voto richiede un cosiddetto quorum strutturale e un quorum funzionale. Strutturale si chiama così perché riguarda la validità della votazione, ci vuole il 50% più 1 degli aventi diritto al voto e il referendum passa se i sì sono superiori ai no. Chi si è occupato un po' di queste cose sa che questo problema del quorum strutturale è diventato la bara dei referendum. Perché? Perché da un po' di anni in qua, credo che se lo abbia inventato Craxi, se ben ricordo, il gioco non è far campagna per il sì o far campagna per il no. Il gioco è far campagna per il sì oppure dire statevene a casa. Per il semplice fatto che siccome c'è una parte normalmente assenteista delle votazioni, circa un quarto dell'elettorato per referendum, questo può scendere anche, basta avere il 25% degli oppositori per bloccare il referendum. perché questo 25 che non va a votare perché è contrario al referendum si somma allo strutturale 25% di gente che comunque non andrebbe a votare e di conseguenza far passare un referendum è stata un'impresa assolutamente improba, cosa abbastanza grave tra l'altro, primo perché ormai prassi che sia addirittura il governo a dire di non andare a votare, lo fece Craxi, lo fece Berlusconi un paio di volte, di dire palesemente come istituzione non andate a votare, che è una cosa orribile, cioè un'istituzione inviti i cittadini a non dare il voto. Poi ultimamente lo fa anche Santa Romana Chiesa, che è una cosa più simpatica. Ma la cosa grave è che in fondo questo non lede tanto l'istituto del referendum, ma la segretezza del voto. Perché questo significa che chi va a votare per il sì. No? Tanto è vero che poi i referendum finiscono in niente perché va a votare solo il 49-38% della gente, ma i sì depositati nelle urne sono il 90% dei voti. E questo voi capite che è lesivo anche della segretezza del voto. Cioè, su questa pagina del referendum si è svolta una corruzione delle forme costituzionali davvero grave, principio per cui il voto è obbligatorio per un cittadino, anche se non è giuridicamente obbligatorio, che viene smentito da un invito istituzionale a non andare a votare. Il principio per cui questo è un voto di democrazia diretta, quindi in qualche modo antagonista al sistema rappresentativo, mentre è il sistema rappresentativo a dire non andate a votare, non andate a votare, no, non andate a votare. Lesivo del principio della città dello Stato, ma lasciamo perdere, è principio, lesivo del principio di segretezza del voto, che è una cosa molto grave. Ma come si è prodotto questo meccanismo di distruzione del referendum? Ve lo devo spiegare perché ciò di cui ancora non vi ho parlato è l'unica cosa di cui dovevo parlare oggi, e cioè della giurisprudenza della Corte Costituzionale sul referendum. Il primo referendum, come vi dicevo, è stato fatto sulla legge sul divorzio. Il quesito viene proposto alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale, con una motivazione molto veloce, dice non ricade in alcuna delle clausole di inammissibilità previsto dal 75 secondo comma. Quindi è ammissibile. Passa qualche anno, secondo referendum, più referendum, sulla legge sull'aborto. Anche qui la Corte dice non c'è problema, alcuni sono ammissibili, uno è inammissibile, ma il problema è ciò che riguarda le clausole di ammissibilità del referendum. Tutti dicono, caspita, la Corte ha preso l'articolo 75 in maniera molto restrittiva e svolge effettivamente un giudizio quasi notarile tra materie sottoposte al referendum e materie previste dall'articolo 75. A questo punto però il Partito Radicale scopre che il referendum è un giochino divertente, interessante, perché è un modo, i radicali sono stati protagonisti del referendum sul divorzio, e sono stati anche protagonisti della mobilitazione sul referendum sull'aborto, e decidono che loro sono diventati un partito referendario, si chiamava così, per cui la loro attività politica è promuovere il referendum, e incominciano a proporre pacchi di referendum, tanto è vero che nel 78 si va arriva alla Corte Costituzionale una serie di referendum a valanga, per dirvi, ne ricordo quattro, forse erano di più, la legge sui patti lateranensi, quindi l'accordo col Vaticano, il codice militare e l'ordinamento giudiziario militare. E 97 articoli, dicasi 97 articoli del codice penale. 97 articoli che andavano a colpire norme del codice penale, alcune su reati di opinione, altre norme fascistissime e così via. Questo è un evento che cambia totalmente la giurisprudenza della Corte. La Corte dice, attenzione, io non posso giudicare soltanto sull'articolo 75. Io sono chiamata a giudicare su che cos'è referendum, che cos'è l'istituto del referendum. È un istituto. Che senso ha? Che limiti impliciti, innati c'è? Impongono innanzitutto di considerare e di determinare i fondamenti, gli scopi, i criteri del giudizio riguardante l'ammissibilità delle richieste di referendum. Questa è la sentenza fondamentale, è la sentenza 16 del 78. Sentenza molto contestata, molto criticata, secondo me una bellissima pagina di diritto costituzionale dell'estensore Livio Paradin, è molto grave di conseguenze. Ma vi porto solo l'esempio più importante. Dice la sentenza, se tu mi sottoponi 97 articoli del codice penale che riguardano oggetti completamente diversi e su cui chiedi che il corpo elettorale si esprima con un sì o un no, tu stai svolgendo davvero un referendum. Cioè, se il referendum è sottoporre agli elettori una precisa scelta legislativa, mettere insieme 97 oggetti diversi non è più dare libertà di scelta agli elettori, ma trasformare il referendum in una sorta di plebiscito. Il plebiscito è una cosa diversa dal referendum, il plebiscito è una dichiarazione di adesione politica. Il plebiscito fu quello che la finzione con cui si unificò l'Italia, no? Volete voi l'unificazione del Granducato di Toscana sotto la corona augusta dei Savoia? Tutti sì, sì, che bello, che bello, che bello. Plebiscito. Referendum è una cosa diversa. Referendum vuol dire andare a colpire una disposizione di una legge. Allora la Corte dice, se noi dobbiamo concepire il referendum per l'istituto che è, dobbiamo innanzitutto capire che cosa può esprimere il voto dell'elettore e che cosa garantisce che questo voto sia libero. Su 97 articoli del codice penale si dovevano fare 97 referendum. Forse non 97, magari 2-3 articoli erano connessi, ma ciò che è connesso e ciò che non è connesso fa parte del giudizio di ammissibilità innanzitutto. C'è una matrice unitaria del quesito, questo è il problema, perché se no voi imponete all'elettore di prendere o tutto o niente. Io posso essere d'accordo sull'eliminazione del reato di oltraggio al Presidente della Repubblica, ma non essere d'accordo sull'eliminazione della pena sulle droghe leggere. Ma se tu me le metti insieme, io posso esprimere solo un sì a pacchetto o un no a pacchetto, non posso selezionare, e quindi tu non mi stai garantendo la libertà di voto. Capite il ragionamento? Il ragionamento è un ragionamento che crea una frattura con la sua giurisprudenza precedente, perché in questa sentenza la Corte estende il giudizio di ammissibilità a cose che non stanno dentro l'articolo 75. Respinge per esempio il referendum sul Trattato di Lateranensi perché dice queste sono leggi di attuazione di trattati. Quindi in sostanza qua la Corte si limita a dire io interpreto l'articolo 75. Quando l'articolo 75 mi dice non sono sottoponibili a referendum le leggi di autorizzazione e ratifica dei trattati, mi sta dicendo, ratio legis, che non vuole che il popolo si esprima sulle scelte di politica internazionale. Ma le scelte di politica internazionale non si limitano nella legge che autorizza la ratifica, ma anche, si estende anche agli atti di attuazione, di esecuzione. Perché se io abrogo la legge interna che dà esecuzione a un trattato, ecco che in qualche modo la mia scelta incide sul trattato e quindi incide sulla politica internazionale. Escludere le leggi di attuazione dei trattati fa parte di un'interpretazione estensiva dell'articolo 75. E qua ci siamo. E invece c'è una parte della motivazione della Corte che va molto al di là. E dice, io non sto solo giudicando magari estensivamente dei quattro casi dell'articolo 75, io sono chiamata a sindacare anche sulla natura dell'istituto referendario, e la natura dell'istituto referendario è tale per cui al elettore tu devi presentare un quesito che sia omogeneo e chiaro. E che cosa significa omogeneo e chiaro? Non siamo in grado di descriverlo in via generale astratta. È un'indicazione che va applicata a tutti i quesiti per riuscire a capire se quel quesito consente all'elettore di fare una scelta consapevole e chiara, precisa. Per cui se tu mi sottoponi a referendum 97 articoli del codice con 97 referendum non ci saranno problemi probabilmente. Perché ognuno consente all'elettore di esprimersi su un punto. Ma se tu li metti insieme, qui stai minando la libertà di voto, la libertà di scelta. Non diventa più una scelta referendaria, ma diventa semplicemente un'adesione al tuo indirizzo politico. Noi siamo libertari e di conseguenza eliminiamo tutte le norme che non ci piacciono. Ma non consente all'elettore di dire questo sì, questo no. Capite? E questo sarebbe contro la natura del referendum. Quindi viene introdotto questo requisito della univocità. Omogeneità del quesito, che è ovviamente un requisito altamente discrezionale, che ha impegnato la Corte Costituzionale ogni anno nel giudizio su una pacca di referendum proposti, con delle previsioni anche difficili. Fate attenzione su questo punto, poi vi mollo. La legge dice che sono sottoponibili a referendum leggi, disposizioni, parti di disposizioni. Quindi io con un quesito referendario posso incidere su pezzetti di un testo legislativo o anche di più testi legislativi coordinati, trasformando la normativa da così a così e creando una normativa nuova. E sono cosiddetti referendum manipolativi. Sono legittimi questi referendum manipolativi? La Corte ha detto sì, non posso dire no, perché qualsiasi sottrazione di disposizione manipola il mondo delle norme, toglie elementi da quel testo che va interpretato, per cui non potrei dire no. Il problema è che cos'è la chiarezza del quesito? Nel vostro manuale c'è la riproduzione del quesito che è stato sottoposto agli elettori nel 92 e che ha cambiato il sistema elettorale in Italia. E vedrete che cos'è. È la legge elettorale del Senato, che come vi dicevo prevedeva un sistema maggioritario finto che scattava oltre il 65% dei voti, e il quesito è andato a togliere tutte le norme che prevedevano il 65%, tutte le norme che prevedevano il recupero proporzionale dei resti, tutte le norme sulla concentrazione dei voti non assegnati col 65%, cioè praticamente tutti al collegio unico regionale, e tagliando il testo, una pagina così di monconi di frasi, ha cambiato la legge elettorale, facendola diventare da una legge elettorale proporzionale a una di tipo maggioritario. il referendum che va adesso al giudizio della Corte Costituzionale e sulla legge elettorale svolge una funzione del genere, va a prendere il porceldum, la legge di Calderoli, e le toglie una serie di parole, tutti i riferimenti alla coalizione, per cui la legge mancata di queste parti, scotennata di queste parti, visto la sostanza della legge, può essere riletta e ha una sua coerenza, una sua chiarezza. È un giudizio tutto sommato che è stato provocato tenendo presente la giurisprudenza della Corte e i requisiti di univocità e omogeneità. Cioè è chiaro che cosa vuole fare il proponente, solo che l'operazione è un'operazione che occupa anche qui un'intera pagina, per cui il quesito sarà illeggibile da chi va a votare, una pagina così di pezzi di parole, e ha il senso di trasformare un sistema elettorale che si basa sulla coalizione in un sistema elettorale che si basa su partiti singoli. Per cui il premio di maggioranza enorme scatta a favore del partito che prende più voti, che è un sistema elettorale completamente diverso. È una manipolazione del sistema elettorale tramite pura sottrazione di parole. La legge si accorcia il numero di parole, ma cambia completamente senso. La Corte Costituzionale penso che vorrebbe, sono sicuro che vorrebbe evitare questo giudizio di ammissibilità, farebbe qualsiasi cosa per evitarlo, ma penso che alla fine lo dichiarerà legittimo, ma è una scommessa, è una mia previsione, ma è una scommessa, perché i criteri di omogeneità e univocità non sono criteri ortogonali, precisi, chiari. Attribuiscono alla Corte Costituzionale un potere discrezionale enorme e non molto gradito della Corte stessa. Dovete pensare che poi questo meccanismo un po' folle che si è costruito e che comincia il 1 gennaio di un anno con il comitato dei promotori che dice andiamo a Roma a presentare le firme, e poi con tutti i baracchini in giro per le piazze a raccogliere le firme, e poi con i giornali che dicono vittoria del comitato per il sì perché ha raccolto 800.000 firme, e poi un giudizio di fronte all'ufficio centrale della Cassazione per far passare la regolarità delle firme, poi grande festa popolare, abbiamo il referendum del partito, le firme sono regolari, il Parlamento che non fa altro che discutere, facciamo una legge, ma che legge facciamo, perché l'unico modo che hanno è fare una legge che modifichi la legge sottoposta al referendum oppure sciogliere le Camere. Tutto questo meccanismo arriva all'ultimo snodo, il tappo della bottiglia, e il tappo della bottiglia è il giudizio della Corte, per cui la Corte, che dovrebbe essere messa al riparo dalla tensione politica, non essendo un organo politico ma un organo tecnico, un giudice, si trova invece messa con tutta la pressione nella bella bottiglia di champagne agitata dal cretino che ha vinto la gara di Formula 1 finché non parte il tappo, per cui nel massimo della tensione possibile. E questo sulla base di un giudizio che è il massimo della aleatorietà possibile, cioè un giudizio che non ha nessuna tranquillità. È così perché è così. È così perché cercherò di motivare e spiegare perché il giudizio è univoco e omogeneo o non lo è. Questo è il risultato a cui è arrivata la Corte e con la sua giurisprudenza. A domani.